questa cosa che è importantissima. C'è una progressione di rivelazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Cioè, non dovete prendere ogni pagina della Bibbia a sé stante, ma leggere nell'insieme della Bibbia. Perché, come vi dicevo, la rivelazione ultima della Bibbia chi è? Chi è che ha spiegato tutto il mistero di Dio? Gesù, ecco, è Gesù. Quindi è Gesù che ha spiegato tutto il mistero di Dio. Allora vi faccio un esempio che ho fatto anche ai vostri amici la volta scorsa quando parlavamo del tema della violenza e della pace della Bibbia. Se voi aprite la Bibbia al capitolo 4 della Genesi, c'è scritto che Lamec, che era il nipote di Caino, quindi gentaglia cattiva, sapete c'era Caino e Abele, conoscete almeno l'episodio di Caino e Abele, ecco. Lamec dice che si vendica 77 volte per ogni offesa che gli è fatta lui. Cioè lui diceva così: ho ucciso un uomo per un mio graffio e un ragazzo per un mio libido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamec 77. Wow, mi sembra che sia una vendetta un po' esagerata, eh? Attenzione, nel libro del Levitico voi trovate la famosa frase che avete già sentito dire tante volte: occhio per occhio, dente per dente. E vi sembra una frase feroce, ma in realtà vedete che c'è già una progressione rispetto alla vendetta di Lamec. Perché Lamec si vendicava 77 volte l'offesa. Occhio per occhio, dente per dente, vuol dire che io posso fare una vendetta proporzionale all'offesa. Vedete che c'è stato un miglioramento, giusto? Si arriva invece a certi salmi che sono
detti. Secondo me c'è troppa confusione. Questo non è rispettoso nei confronti del nostro ospite, né nei confronti dei vostri compagni che vogliono ascoltare. È chiaro?
Grazie. Dice, ci sono dei salmi in cui il credente dice: Signore, stermina i miei nemici, Signore, distruggi quelli che mi odiano, Signore, distruggi i miei oppressori. Guardate che questi salmi sono già qualcosa di non violento, perché il credente non fa più vendetta a lui, ma dice al Signore di colpire i nemici. State capendo la progressione? Prima 77 volte la vendetta, poi occhio per occhio, dente per dente, poi arrivo a dire: Signore, io non mi vendico più, punisci tu i miei nemici. Si arriva invece a Gesù che dice: se ti danno uno schiaffo su una guancia, tu porgi l'altra guancia; se ti rubano un mantello, tu portagli anche la tunica. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi perseguitano, E San Paolo dirà: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Avete visto che cammino c'è stato? Prima la vendetta 77 volte tanto, poi solo più occhio per occhio, poi: Signore, non mi vendico più io, ci pensi tu. E poi invece: no, i nemici li devo amare, devo fargli del bene, devo pregare per loro, devo beneficarli, devo porgere l'altra guancia. Avete visto che quindi c'è una progressione che trova la sua, il suo completamento soltanto nella parola di Gesù. Allora, alcuni suggerimenti pratici. Prima di tutto, fatevi regalare una buona Bibbia. Ce l'avete tutti la Bibbia a casa? Sì. Allora, chi non ce l'ha, se la faccia regalare. Perché invece di farvi regalare tanti libri che saranno tutti belli, questo è il libro più importante e più diffuso del mondo. Ma di già che ci siete, fatevi regalare un libro con delle buone note. Perché non è semplice a volte capire queste espressioni della Bibbia. Ma vedete, se voi comprate, non so, quella che ho io, la cosiddetta TOB, tradizione con il Nick Blick, oppure la Bibbia di Gerusalemme, vedete che sotto ci sono un sacco di note che vi spiegano le cose difficili, le parole difficili. Seconda cosa, leggere in maniera continuativa un libro. Io vi do una sfida, un invito: leggete almeno una volta un libro della Bibbia, ma non cominciate dai libri più difficili, il libro dei Numeri, che è un censimento, quindi vi fa degli elenchi di nomi e di date. Cominciate dall'Esodo, per esempio, cominciate da un Vangelo, leggendolo dall'inizio alla fine. Questo vi aiuta davvero a capire il senso, lo stile, l'ambientazione di questi libri. Terzo, ho scritto qui nella dispensina che avete, leggere la scrittura con la scrittura. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete una bella Bibbia, vedrete che a lato dei versetti o in base ai versetti ci sono dei numerini. Allora questi numerini, che cosa sono? Sono altri versetti in cui si parla dello stesso tema. Per esempio, io leggo: la gloria di Dio coprì Maria. Che cos'è sta gloria di Dio? Vicino c'è scritto Isaia 2:3, Geremia. Vado a vedere in altri contesti il tema della gloria. Quindi si dice leggere la scrittura con la scrittura. Tra l'altro, dovete sapere questo: i nomi che sono stati dati ai libri biblici sono dei nomi molto tardivi, perché all'inizio gli ebrei chiamano i libri della Bibbia con le prime parole del primo versetto. Quindi noi chiamiamo il libro della Genesi Genesi, ma invece gli ebrei lo chiamano, per esempio, in principio. È stato soltanto in tempi successivi che si sono dati questi, il nome dei capitoli, ecco, il nome dei libri, verso il 1200. Così la divisione in capitoli non è stata fatta dagli scrittori, ma è stata fatta dopo la stampa, quindi dopo il 1500, possiamo dire, in cui la Bibbia, per comodità, è stata divisa in capitoli e in versetti. Faccio un esempio, a te che sei bravissimo. Se io ti dico Matteo 3,25, cosa vuol dire?
Abbiamo fatto scuola, quindi...
Prova.
Sì,
Matteo 3,25.
Allora Matteo 3 versetto.
No, toccato. Prego. 3
è il capitolo
e dopo i versetti 2,5. Se io leggo Apocalisse 12,1,8. Che cos'è quel 12? Il capitolo è 1,8 sono i versetti. Vedete? Allora, se voi imparate a leggere in questa maniera, ecco che potete arrivare direttamente a trovare il brano che vi interessa. Ancora, e poi diamo spazio a tutti voi. Ci sono tanti libri molto semplici che commentano i libri della Bibbia. Uno con 10 euro si compra un bellissimo commento del libro che vuole leggersi, che lo aiuta a capire. Ancora, ci sono tanti corsi biblici, anche per bambini. Io ho sempre fatto anche corsi biblici per i bambini, in cui non vi faccio fare i disegnini o non vi faccio fare i collage, ma vi presento il testo greco, il testo ebraico, perché sono convinto che anche i bambini sono persone molto intelligenti e teologicamente molto in gamba. Voi sentite parlare di Antico e Nuovo Testamento, anzi oggi si dice meglio Primo Testamento e Nuovo Testamento. Sapete cosa vuol dire la parola testamento? Non sono le volontà di chi sta per morire. Ecco, no. Allora, il testamento in ebraico è berit, che vuol dire alleanza, che vuol dire patto. Ecco perché sentite parlare anche di antica alleanza, nuova alleanza. Avete sentito queste parole quando andate a messa? Qualcuno è già andato a messa qualche volta in vita sua e avrà sentito dire: questo è il mio corpo, questo è il sangue della nuova alleanza. Alleanza non vuol dire patto tra sovrani, vuol dire relazione d'amore, perché la berit in ebraico è il patto matrimoniale. Quando un uomo e una donna si sposano, stabiliscono tra loro una berit, una promessa d'amore. Ecco, quindi l'alleanza è una promessa d'amore tra Dio e voi, perché il grande tema della Bibbia è che Dio è innamorato cotto di voi. Dio, dice la Bibbia, è l'amante, Dio è lo sposo e noi siamo il fidanzato. Noi siamo gli amati, noi siamo i fidanzati, noi siamo gli sposi. Tutta la Bibbia non ci dice altro che questo, che Dio è innamorato di ciascuno di noi, che ciascuno di noi è la gioia di Dio, e questo Dio ha stabilito con noi un patto d'amore, una alleanza. La prima alleanza, o Antico Testamento, o Primo Testamento, è, se volete, la Bibbia ebraica, quella che è fatta, vi dico alcune cose tecniche, poi voglio dare spazio a voi, è fatta, ricordatevi bene, mettendo insieme delle tradizioni, delle fonti differenti. Cioè, la Bibbia è nata a strati, non è stata scritta di pugno. Già vi ho detto che ci sono dei libri che portano tradizioni del 1000 a.C. e dei libri che portano tradizioni del primo secolo dopo Cristo. Ma a loro volta questi scrittori hanno messo insieme delle tradizioni che avevano ricevuto precedentemente. Io qui ve ne ho elencate per esempio quattro tradizionali del Pentateuco, ma cioè nei primi cinque libri della Bibbia, ma sono molte di più, gli studiosi ne stanno trovando sempre di più. Questo vi dico non per cultura solo, ma per capire perché nella Bibbia spesso voi trovate dei doppioni, spesso voi trovate lo stesso brano raccontato più volte. Se aprite il libro della Genesi, la Bibbia è la creazione dell'uomo, è raccontata due volte. Ma perché? Perché lo scrittore sacro si è trovato di fronte a dei racconti precedenti che erano diversi, allora invece di sceglierne uno, li ha messi tutti e due.
Qual è il dottore racconto che abbiamo visto per 15 giorni?
Bravissimo. Anche Mosè, la vocazione di Mosè è raccontata due volte. Capite? Sono tradizioni diverse. Quando il redattore finale le mette insieme, cioè si trova di fronte a delle tradizioni precedenti diverse, certe volte non sceglie, ma le mette tutte e due, perché tutte e due hanno dei valori, hanno delle implicazioni per noi. Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è quello che racconta quello che ha fatto Gesù e quello che ha fatto la prima Chiesa. Perché sono stati scritti i Vangeli? I Vangeli non sono stati scritti da un tale che seguiva Gesù mentre parlava e scriveva quello che diceva. I Vangeli sono stati scritti 30-40 anni dopo la morte di Gesù. Perché questo? Perché per 30-40 anni la predicazione è stata soltanto una predicazione orale, cioè gli apostoli raccontavano la vita di Gesù e quando c'era qualche questione, qualche domanda da fare, si andava dagli apostoli e si diceva: che cosa ha detto Gesù di questo? E gli apostoli lo dicevano. Quando gli apostoli cominciano a morire tutti, si sente il bisogno di mettere per iscritto la loro predicazione. Ecco perché nascono i Vangeli. Poi c'era gli atti degli apostoli, nascono le lettere, eccetera. Ma voi capite che nella prima comunità cristiana circolavano un sacco di detti e di parole, scusate, di fatti del Signore, cioè dei libretti che raccontavano o le parole di Gesù o i miracoli operati da Gesù. Quali erano veri e quali potevano essere falsi? C'è un problema, perché io posso svegliarmi una mattina e dire che Gesù, che ne so, era del Torino, giocava alla sinistra, che ne so, capite? Che cosa è vero e che cosa è falso? Allora c'è il problema dei canoni, cioè la prima Chiesa stabilisce come ispirati da Dio, come canti la parola di Dio, soltanto alcuni libri che circolavano nella prima comunità e non altri libri. Fatto a scegliere questi libri, ecco il criterio della canonicità. Il criterio della canonicità è ben espresso da un certo Vincenzo Dalleren, che diceva: sono stati nel 1500, che è molto tardivo, ma diceva: sono stati definiti canonici i libri che sono stati ritenuti ispirati sempre, dovunque e da tutti. Allora, il primo criterio è la ecclesialità. Cioè tutte le comunità cristiane antiche, che fossero in Palestina, che fossero in Turchia, che fossero in Grecia, che fossero nel mondo latino, che fossero in Africa, avevano sempre riconosciuto questi libri come parola di Dio. Il criterio della ecclesialità. Secondo, l'apostolicità. cioè furono scelti quei libri che si ritenevano prodotti direttamente o indirettamente dagli apostoli. I Vangeli li hanno fatti gli apostoli? Domanda bruciapelo. Sì o no? Avete ragione tutti e due. Perché? Matteo era un apostolo? Sì, oh, è quello che Gesù chiamò dal banco dei cambiavalute. Giovanni era un apostolo? Sì, l'apostolo che Gesù amava. Ma Luca era un apostolo? No, vi ho appena detto che Luca non era apostolo. Luca era il medico personale di San Paolo, quindi vedete, non era un apostolo, non era nel gruppo dei dodici, era un discepolo. Gli apostoli sono solo due tra gli evangelisti, Matteo e Giovanni. Luca era il medico di San Paolo, no? E quindi raccoglie la predicazione che Paolo faceva ai pagani. Invece Marco, che è quello che ha inventato il genere dei Vangeli, che è il primo che ha scritto, era il segretario di San Pietro. Quindi vedete, la tradizione è una tradizione apostolica. Cioè Marco raccoglie quello che raccontava l'apostolo Pietro, Paolo, che era apostolo, trasmette il suo Vangelo buona parte in Luca, e quindi Luca raccoglie anche lui il detto di un apostolo. Però non erano apostoli, due sono apostoli, due no. Allora, primo criterio, ecclesialità, cioè tutte le comunità ecclesiali riconoscono quei libri come ispirati. Secondo criterio, apostolicità, cioè gli scritti che vengono presentati sono riferibili direttamente o indirettamente a un apostolo. Terzo, la tradizionalità, cioè tutto quello che è scritto in questi libri è conforme a quello che la tradizione della prima comunità aveva portato avanti, quello che avevano ricevuto dagli apostoli e che a loro volta insegnavano agli altri. E allora ecco che già nel 180 d.C. noi abbiamo una lista di libri ispirati, il cosiddetto canone muratoriano, perché fu trovato da un tale che si chiamava Ludovico Muratori, in cui dei 27 libri che formeranno il Nuovo Testamento ne vengono citati già 23. C'è stato poi un po' di dibattito tra le chiese, ma possiamo dire che con tranquillità già nel IV secolo per la Chiesa occidentale e poco dopo anche per la Chiesa orientale il canone viene accettato da tutti. Ovviamente i vescovi sono attenti che i libri raccontino fedelmente quello che hanno scritto gli apostoli, o i loro segretari, o Luca o Marco. Voi sapete che all'inizio non c'era la stampa, ma un testo veniva ricopiato a mano da altri, i cosiddetti amanuensi. Ecco perché qualche volta, pensate, uno che deve scrivere a mano tutta la Bibbia può fare degli errori, capite? Se voi dovete ricopiare tutto un libro, siete sicuri di averlo ricopiato giusto giusto o di non avere cambiato una parola perché magari eravate stanchissimi o perché eravate distratti? Oppure a volte succede che qualcuno, qualche copista, aggiunge qualche cosa per spiegare una parola difficile, oppure toglie qualche cosa o perché non ha capito o perché non riesce a leggere sul testo originale che a sua volta era scritto a mano. Allora vedete che gli studiosi cercano di risalire ai testi originali studiando con metodiche particolari tutti i papiri e tutti i manoscritti che sono a noi pervenuti, perché abbiamo la sicurezza di possedere noi oggi il testo originale della Bibbia. E possiamo dire che ormai gli studiosi sono convinti che di essere arrivati ai testi originali, perché le discordanze tra i vari papiri sono minime, probabilmente non più di una quindicina, ecco, veramente importanti. Quelli invece che non sono stati definiti ispirati, che non sono stati definiti accettati da tutte le chiese, quelli invece che non hanno avuto questi criteri dell'ecclesialità, dell'apostolicità e della tradizione, sono i cosiddetti libri apocrifi. Avete già sentito parlare di Vangeli apocrifi qualche volta? No. Allora, vi dico alcune cose sui Vangeli apocrifi perché prima o poi incontrerete questo tema. Cioè, nella prima comunità circolano non soltanto i libri della Bibbia, non soltanto i Vangeli, ma circolano anche tutta una serie di libri che parlano di Gesù Cristo. Alcuni di questi libri sono inventati, sono dei romanzi, sono delle favole, sono delle storielle che vengono scritte tra l'altro molto dopo, mentre i Vangeli datano tutti tra il 50, 60, 100 d.C., gli apocrifi sono del secondo, del terzo secolo d.C. La parola apocrifo vuol dire nascosto, apocryphos, cioè segreto, che richiede un'iniziazione. Questi libri non sono da buttare via tu pure, ci dicono qualche cosa dell'ambiente ebraico, ci dicono qualche cosa delle tradizioni su Gesù. Vi dico, ci sono gli apocrifi non solo del Nuovo Testamento, ci sono gli apocrifi anche del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento, perché gli ebrei a un certo momento, soprattutto a Iannia nel 96 d.C., sentono anche loro l'esigenza di dire quali libri sono ispirati e quali invece sono stati scritti così ma non hanno valore di parola di Dio. E anche gli ebrei hanno i loro criteri di canonicità. Quindi noi abbiamo tanti apocrifi dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento. Alcuni di questi apocrifi sono però importanti dal punto di vista, se volete, culturale, perché sono entrati nella nostra tradizione. Faccio degli esempi molto forti. Che Maria sia stata presentata al Tempio, i Vangeli non ne parlano. Eppure la Chiesa ricorda la presentazione di Maria al Tempio perché i Vangeli apocrifi ne parlano. Oppure che Gesù sia nato tra il bue e l'asinello, la Bibbia non ne parla, sono i Vangeli apocrifi, cioè non ufficiali, che dicono che nella stalla c'erano bue e l'asinello. Anzi, che Gesù sia nato in una grotta, in una capanna, lo dicono soltanto i Vangeli apocrifi, perché la Bibbia dice che Gesù nasce in un alloggio, in una casa, naturalmente era una caverna allora, nella parte destinata agli animali. Che i re magi fossero 3 e non 34, ce lo dicono gli apocrifi. Che i re magi si chiamassero Belchiorre, Baldassarre e Gasparre, ce lo dicono soltanto gli apocrifi. Che ci fossero due ladroni che si chiamavano Dima e Gesta attorno a Gesù, ce lo dicono solo gli apocrifi. Chi ieri ha visto su Canale 5, mi sembra, quel film sulla Bibbia che parlava del centurione che si converte, sono gli apocrifi che ci dicono che si chiama Longino, ma la Bibbia non ci parla di nessun Longino convertito. Che la Veronica è una figura che ci è regalata dai Vangeli apocrifi, la tradizione potremmo dire delle tre, chi di voi fa la Via Crucis adesso nel tempo quaresimale, che Gesù sia caduto 3 volte, ce lo dicono i Vangeli apocrifi. Allora, i Vangeli apocrifi sono dei racconti che non sono stati confermati da tutte le comunità, che quindi non sono accettati dalle chiese come parola di Dio, ma che hanno un certo valore perché di tipo culturale, perché ci raccontano dei particolari in più forse, ma di cui non abbiamo, il credente non ha nessun obbligo di crederci, e io spesso vado a parlare alle suore del Sant'Anna. Sapete che c'è un istituto Sant'Anna a Torino, e quando dico a queste suore che il fatto che la mamma di Maria si chiamasse Anna o Gioacchino non è un dato biblico ma è un dato semplicemente degli apocrifi, queste suore pochine svengono, ma è così, perché la Bibbia non parla né di Anna né di Gioacchino. Vedete quindi che ci sono delle tradizioni che poi sono andate avanti nella Chiesa, ma che non hanno un fondamento biblico. Ci aiutano un po' a capire l'ambiente teologico, l'ambiente culturale dei tempi di Gesù. Ecco, io vorrei fermarmi qui, vi ho detto forse troppe cose, vi ho fatto una grande infarinata, vorrei che adesso qualcuno di voi mi facesse qualche domanda, qualche osservazione, o mi chiedesse qualche spiegazione di cose che ho detto in maniera particolarmente oscura. A voi la parola. Prego, dimmi. Sì, che devi, nel cuore hai una domanda.
No,
sì, 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 io. Te lo leggo nel cuore. No, pensaci bene. Prego, dimmi, scusa.
Io sbaglio nella Bibbia della Grecia.
Non ho capito.
Come ha fatto la Bibbia fino alla Grecia?
Bellissima domanda. Allora attenzione, per gli ebrei la Bibbia è tutto, è la loro vita. Pensate che io l'anno scorso sono stato invitato a Milano e al Centro Cultura Milanese per un incontro tra un rappresentante del cristianesimo, che ero io, un rappresentante dell'ebraismo, che era il rabbino di Milano, e un rappresentante dell'Islam, che era un imam di Milano. Sapete che cosa mi ha colpito di più? Mi ha colpito il rappresentante ebraico, il quale diceva: io ho due figlie, una figlia a 9 anni e una figlia ne ha 12. Le mie figlie, oltre che alla scuola, tutti i pomeriggi con me fanno 3 ore di studio della Bibbia, perché la Bibbia è la cosa più importante della nostra vita. Quindi due ragazzine che studiano 3 ore, sarebbe come voi, tornate a casa, fatti i compiti, state 3 ore a studiare la Bibbia. Vedete com'è importante per gli ebrei la Bibbia. Allora gli ebrei portavano con sé la Bibbia, perché la portavano ovunque andavano, i famosi rotoli della Torah. Nel 587 dopo Cristo, prima di Cristo, i babilonesi invadono la città di Gerusalemme e la distruggono e bruciano il tempio con Nabucodonosor. Voi sapete che anche Verdi ha creato un Nabucco, Nabucodonosor, quest'opera che racconta la distruzione di Gerusalemme, Giuseppe Verdi, e la deportazione in Babilonia. Essendo stata invasa dai babilonesi, gli ebrei scappano, e scappano in tutto il mondo, la cosiddetta diaspora, cioè diffusione. Alcuni vengono deportati in Babilonia dai conquistatori, ma altri scappano in Africa, altri scappano in Turchia, altri scappano in Grecia, altri scappano a Roma. Ecco perché ai tempi di Gesù gli ebrei della diaspora erano più numerosi degli ebrei di Israele. Cioè addirittura si calcola che in Israele potesse vivere 1,5 milioni, 2 milioni di ebrei, ma gli ebrei della diaspora, cioè diffusi in tutto il mondo, fossero quasi 4-6 milioni. Ecco perché la Bibbia arriva, sto parlando dell'Antico Testamento, la Bibbia arriva in tutto il mondo conosciuto, perché per gli ebrei è la cosa più preziosa, e quindi si portano dietro i rotoli della Torah, perché è parola di Dio, perché è la loro vita, perché è importante parola per parola. Pensate, io per studiare la Bibbia spesso compro anche dei libri ebrei, di tradizione ebraica. Nella prefazione, per esempio, ho comprato ultimamente un libro di commento ebraico al Cantico dei Cantici. Nella prefazione c'è scritto: ricordati che la Bibbia è parola di Dio, e poiché contiene il nome santo di Dio, non mettere la Bibbia in mezzo a qualunque libro, non mettere in mezzo ai fumetti, ai romanzi rosa, ai libri di storia, ma dalle sempre un posto d'onore nella tua casa, nella tua cameretta. Non portarle in luoghi sconvenienti, per esempio non portatele in bagno, non mandatele al macero, non potete buttarla nella carta, ma se anche si rovina dovete riportarla nella sinagoga, perché venga accolta e bruciata a Dio nella chizza. Pensate che roba. Quindi vedete il rispetto che hanno per la Bibbia. Quello che è il rispetto della Bibbia degli ebrei diventa il rispetto della Bibbia nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento i Vangeli che raccontano la vita di Gesù sono qualcosa di preziosissimo. Allora i cristiani, che voi sapete sono perseguitati, no? Sono perseguitati prima dai giudei, ricordate che San Paolo perseguita i romani, perseguita i cristiani prima di convertirsi, e poi sono perseguitati dai romani, sono perseguitati ovunque, scappano e ovunque vadano portano con sé i Vangeli. Non solo, ma portano anche le lettere dei primi apostoli. Ecco perché, per esempio, quando Paolo scrive le sue lettere, anche se erano indirizzate a una singola comunità, la lettera ai Romani era indirizzata alla comunità di Roma, la lettera ai Corinti, la lettera era indirizzata alla comunità dei Corinti in Grecia, la lettera ai Filippesi era inviata alla comunità di Filippi sempre in Grecia, queste lettere venivano poi scambiate dalle varie comunità, perché erano considerate un bene prezioso. Quindi la Bibbia si diffonde in tutto il mondo. E adesso vi dicevo, i miei missionari che sono arrivati laggiù in Amazzonia, dove ci sono ancora 74 tribù che non hanno mai visto un bianco, pensate. E nella zona dove sono io ci sono 9 tribù che non hanno mai visto i bianchi. Uno ultimamente è stata massacrata dai cercatori d'oro, noi lo sappiamo solo perché con un piccolo aereo abbiamo visto che dove c'erano 230 Indus oggi non c'è più nessuno, questo è successo a settembre, nell'indifferenza del mondo. Ma il Vangelo arriva anche là. E quindi per esempio la figura di Vapishana in questo momento, poiché per i missionari il dono più grande che potevano fare a questa gente, hanno avuto la loro tradizione della Bibbia. Prego. Allora, lettura intenzionistica, grazie alla domanda, è quando tu vuoi far dire alla Bibbia quello che pensi già tu. Faccio un esempio, io sono, che ne so, contro gli immigrati. Allora vado a prendere quei brani della Bibbia in cui si dice gli israeliti non devono sposare le straniere, gli israeliti non devono sposare quelli che non sono della loro razza, prendendo il brano così, cioè io prendo un brano per difendere le mie idee. In realtà, se vado a vedere questi brani, avevano tutto un altro significato. Era il momento in cui Israele era tentato dall'idolatria dei popoli vicini, e allora i profeti dicevano: wow, la cosa più importante è adorare l'unico Dio e adorare l'unico Signore. Se tu sposi una che ti porta in casa tutti gli idoli, poi facilmente diventi idolatra anche tu, quindi stai attento. Ma non c'era nessuno rifiuto degli stranieri. Vedi, è un modo brutto di leggere la Bibbia. Oppure potrebbe essere la cosa opposta, cioè su altre tematiche io posso prendere, per esempio, se io prendo, voglio vendicarmi di un amico che mi ha fatto un torto, e vado a prendere soltanto Genesi 4, Lamech, dice il Signore, ucciderò un uomo per un mio graffio, ucciderò un ragazzo per una mia scalfittura, questa è una lettura parziale. Uso, strumentalizzo la Bibbia per fare quello che devo io. Se invece io mi metto in ascolto della Bibbia, vedo che sì, c'è questo brano, ma poi c'è il brano dell'occhio per occhio, dente per dente, ma poi arrivo Gesù che dice di perdonare i figli. Allora, un conto è strumentalizzare la Bibbia, prendere dei pezzi per fare dire a Dio le cose che voglio io, un conto invece ascoltare la Bibbia e il credente con obbedienza, con umiltà, per capire la parola del Signore. Altre domande? Prego. Scusami. San Simone Giuda, 28 ottobre, grande giorno. Allora, questa è una bellissima domanda. È il libro più tradotto, primo perché è il più bello che ci sia. Cioè, guardate, questo, il titolo della conferenza di oggi era La Bibbia, libro per tutti. Chi di voi legge la Bibbia vede che la Bibbia è un libro di altissimo valore letterario in sé. Non sono mai state scritte poesie d'amore più belle di quelle del Cantico dei Cantici. Quando voi comincerete ad innamorarvi del vostro ragazzo o della vostra ragazzina, andate a leggere il Cantico dei Cantici, che è un insieme di poesie d'amore bellissime. Altro che Prevert, altro che altri poeti amorosi. Se voi leggete per esempio il libro dell'Esodo, vedete che è un racconto epico, storico, di una bellezza incredibile, di una forza incredibile, veramente avvincente. Se voi leggete i Vangeli, sono dei libri bellissimi, anche dal punto di vista letterario, sapienziale. Quindi la Bibbia si è diffusa perché è un libro di altissimo valore letterario. Umberto Eco, vi dicevo, questo grande intellettuale italiano morto da poco, che era un non credente, diceva che la Bibbia è più bella della Divina Commedia, è più bella di Ovidio, è più bella di Omero, è più bella di tanti classici che li fanno studiare a scuola. Secondo, per il credente la Bibbia è Gesù Cristo. L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Se io non conosco la Bibbia, non posso conoscere Gesù. Allora il credente che è innamorato di Gesù, perché che cos'è la fede? Essere innamorati di Gesù. Dire che Gesù è il mio migliore amico, dire che Gesù è il mio tesoro, dire che Gesù è la cosa più bella che c'è nella mia vita. Allora, se io vado per il mondo e voglio dire agli altri, ecco la missione, che il Signore ha riempito la mia vita e ha dato senso al mio vivere e al mio morire, io porto loro la Bibbia, perché la Bibbia mi racconta Gesù. Ecco perché si è diffuso. Allora voi sapete, per esempio, le missioni, no? I cristiani hanno mandato degli annunciatori del Vangelo in tutto il mondo, perché Gesù aveva detto: andate per il mondo, annunciate a tutte le nazioni il mio Vangelo, fate i miei discepoli, cioè i miei amici, i miei familiari, tutte le genti. In obbedienza al comando del Signore, ecco che il Vangelo si estende fino ai confini della terra. E quindi ogni io sono vengo anche in un'altra società, che è la Società Biblica Italiana, che si occupa soprattutto delle traduzioni in tutto il mondo delle Bibbie, ed è fatta insieme dai cattolici, protestanti e ortodossi. Ecco che ogni anno ci sono decine e decine di popoli che chiedono la traduzione della Bibbia nella loro lingua. C'è una mano alzata dalla pubblica.
Una domanda, qui dobbiamo andare in classe.
Prego. Non ho capito. Scalchi tu un graffio. Un graffietto. Quindi diceva, se uno gli faceva un graffietto, lui faceva un omicidio. Cioè, è una cosa molto brutta, è molto grossa.
Prego. Verso la fine del codice scritto, la Bibbia orosco, come che senso la Bibbia orosco?
Vi dicevo prima quella Bibbia di Tominelli, quelli che aprono la Bibbia così per dire vediamo cosa il Signore vuole che faccia io oggi. È il presente, come dicevo prima, quello che arriva e leggeva e giù da dove impiccarsi, ecco, allora vuol dire che Dio vuole che oggi vada a impiccarmi. Ecco, è la Bibbia a oroscopo, cioè la Bibbia che in maniera magica ti dice la parola di Dio. No, non è così che si legge la Bibbia. La Bibbia non si legge in questa maniera meccanicistica. La Bibbia va letta, va capita per capire il tesoro della verità sotto il velo delle parole, dopodiché per l'uomo di cultura sarà sicuramente una crescita interiore, per il credente addirittura sarà parola di Dio per lui, sarà questo grande ti amo che Dio gli dice e a cui lui è chiamato a rispondere con il suo ti amo.
Grazie, allora,
grazie a voi, siete stati bravissimi. Vi do solo un consiglio: cominciate a leggere la Bibbia, almeno un libro, partite da un Vangelo, se volete dall'Antico Testamento, dall'Esodo, ve ne innamorerete e avete una crescita culturale ampia, e se siete credenti incontrerete Dio.